Siamo pronti, come a dire che ve l'avevamo promesso, alla fine l'avevamo dato per disperso. In realtà quest'uomo, il viaggiatore dello Stato Interessante, l'abbiamo ascoltato con dei collegamenti anche rocamboleschi, devo dire, in tutto questo agosto, un po' da ovunque cascavano le linee, l'abbiamo trovato in qualsiasi faccenda affaccendato. Signore e signori, allo Stato Interessante, diamo il benvenuto a Marco Buemi, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ti stanno cercando ancora, perché ti avevamo denunciato la scomparsa praticamente.
Ma penso che, esatto, sai quelle trasmissioni, chi l'ha visto? No?
Esatto, una cosa del genere. Devo dire che Marco c'ha una caratteristica, il nostro viaggiatore dello Stato Interessante è un chiaramente in questa veste di anche autore, fotografo, perché tu viaggi sempre con la tua macchina fotografica.
Sempre accompagnato dalla mia amante, la macchina fotografica.
La tua amante fotografica e c'è questa cosa del taglio di capelli, devo dirla, lo so, è una cosa molto intima, ma la dirò. C'è chi fa dei riti scaramantici, c'è chi utilizza dei propiziatori, lui... all'unione di questi due arriva nel posto ti tagli i capelli.
Nel posto mi taglio sempre i capelli.
Devo
questa
dire,
è una delle cose la più caratteristiche mie.
Bene, senti, allora facciamo un resoconto di questo viaggio. Innanzitutto siamo a quota numero, quanti viaggi hai fatto nella tua vita?
Questa è una domanda, dovevi chiedermela prima di venire, perché così avevi fatto il calcolo. Diciamo che ho coperto una buona parte di tutta l'Asia, perché il sud-est asiatico penso che mi manchi solo il Vietnam dai calcoli che ho fatto come paese da visitare, quindi tutto il sud-est asiatico è coperto. E gran parte del Sud America, una piccola parte dell'Africa, diciamo che il mondo è grande.
Ma dove nasci? Cioè, tu quando è che hai deciso? Che da bambino ti guardavi e ti immaginavi, sai quando uno dice perché nasce il viaggio? Cosa trovi nel viaggio?
Uno dei primi libri che ho letto da bambino era proprio Marco Polo, Le avventure di Marco Polo, ed ero subito affascinato dal poter prendere e avere la possibilità di percorrere quello che poi ha fatto Marco Polo, la via della seta, no? Io mi immaginavo percorrere queste grandi vie e per lungo tempo, perché il viaggio in realtà fino a se stesso può essere un viaggio temporale di una settimana, di un weekend, ma il vero viaggio, quello
sarebbe
che poi
proprio...
ti fa crescere, è quello di lunga percorrenza e di lunghi periodi.
Quindi compatibilmente con le possibilità,
sì,
perché non è la tua unica attività.
No, chiaro, col lavoro. Io ho questa fortuna, ma anche la possibilità di riuscire ad avere un periodo di vacanza abbastanza lungo e di sfruttare il periodo di vacanza. Infatti tutti mi chiedono, ma tu vai in vacanza o sei andato per lavoro?
Perché ancora...
dopo vedono sempre che io produco cose quando torno dalle vacanze.
Sì, nascono dei libri pubblicati,
sì.
O piuttosto che...
E non è più, non è vacanza e non è lavoro, ma è una passione. Quindi durante il periodo di vacanza, non riuscendo a star fermo, cerco di fare delle cose che poi posso sviluppare al mio ritorno, quindi di carpire informazioni, di seguire un percorso fotografico, di seguire il reportage, cioè viaggiando con la mente e creando un reportage nella mia testa.
Io ho lo scoop, me lo gioco subito qua in diretta, lo Stato Interessante, Ecco Radio, quest'oggi Marco Buemi, redivivo dal suo viaggio. Diciamo, dove sei stato stavolta?
Sono stato nelle Filippine.
E poi?
E poi ad Hong Kong.
Insomma, l'ha fatto lungo sto viaggio. Diciamo, è tornato con un bel diploma, come se avesse finito l'università un'altra volta. In realtà, proprio oggi, è fresca la notizia, Marco Buemi, ambasciatore di pace. Porca miseria! Il mio super io, se fossi in te, si sarebbe super espanso.
Esatto,
è una bella cosa, nel senso, cosa significa essere ambasciatore di pace?
Ambasciatore di pace per meriti, chiaramente, le mie campagne di sensibilizzazione che ho fatto sulla questione religiosa, perché mi è stato dato dall'UPF, che è Universal Peace Federation, che è un'organizzazione internazionale legata alle attività delle Nazioni Unite, ed è una commissione interna che ha lo scopo di dare e di fare campagne di sensibilizzazione sulle questioni interreligiose, quindi non cercando di contrastare i conflitti che ci sono tra le diverse religioni, cose che vediamo giornalmente e che leggiamo giornalmente sui giornali.
E di oggi la notizia è che il signor nostro Papa Ratzinger è andato in Inghilterra, chiaramente dovunque va adesso gli dicono attenzione che lì non sono tanto cattolici,
sì,
devo dire che però dovunque lui va, e in ogni caso anche se non c'è quel tipo di religione di Stato, comunque viene accettato,
viene esatto,
ha fatto outing,
sì.
Ha chiesto scusa per tutti i reati,
sì,
di,
sì. È
di
stata la prima cosa che ha detto, che
ha messo, per non cadere indietro per non cadere indietro. Allora parliamo tra poco, sempre lo Stato Interessante, qui Eco Radio con Marco Buemi, parleremo di cosa è significato questo viaggio nelle Filippine. Devo dire che peraltro Hong Kong, la Cina è sempre su sti prime pagine dei giornali.
Sempre. Ormai la Cina trae nel mondo.
Ma anche nel gossip, sì, da qualsiasi parte, sì, sì, adesso sì, c'è,
c'è
la Cina.
Sempre la Cina.
A tra poco, lo Stato Interessante con Marco Buemi e Alfredo Angelici. Eccoci, buongiorno.
Buongiorno.
Questa Cina che ci porta, questa Cina che inquina. Marco Buemi e Alfredo Angelici, si parlava di Cina, di viaggi. L'ultimo viaggio che ha fatto, il penultimo è stato in Sudafrica, se
il
non
penultimo
sbaglio.
È stato, no, il penultimo è stato in Marocco.
In Marocco. Il secondultimo?
Il secondultimo in Sudafrica.
Il secondultimo in Sudafrica e l'ultimissimo, il primo viaggio appena arrivato, si è arrivato ad Hong Kong.
Ad Hong Kong, sì. Ricordo le dirette da Hong Kong.
Le dirette da Hong Kong.
Un po' disturbate a volte, ogni tanto cadeva la linea.
Un po' sulla scia di...
su dei bot, sulle navi.
Sì, perché chiaramente c'è anche un fuso orario particolare, sì, che ci obbligava un po' a improvvisare rispetto a quello che stesse. Allora, Hong Kong, la prima cosa che abbiamo capito è che è una città che vive 24 ore, sì, neanche New York.
È una città fagocitante, veramente. È incredibile. E quando io racconto al mio ritorno le sensazioni che ho provato ad Hong Kong, sono sempre sensazioni di una città che veramente vive 24 ore al giorno, che ha quell'energia che ha New York, però all'ennesima potenza. Significa che 24 ore al giorno esci per strada e la strada brulica di persone, di attività in fermento. I mercati notturni che non vedi da nessun'altra parte.
I mercati notturni, la gente,
sì,
va a fare...
Sì, ci sono i mercati della notte. E va a far compere, si siede a mangiare, cioè, vedi alle 5 del mattino il cinese o l'espatriato, quello che si chiama expats a Hong Kong, che si mangia la zuppa di pesce, esatto.
Devo dire, e poi ci ha mandato delle foto anche, Marco, ci ha mandato delle foto, è una cosa particolare che subito salta all'occhio, è questo trionfale, le luci, sì, trionfano, sì, sovrane su qualsiasi, ci sono questi grattacieli, sì, sì, che luminosissimi, immagino una veduta dall'alto come potrebbe, sì, essere, e poi vicine però a una realtà, quindi la grossa tecnologia, il grosso sviluppo, questi grattacieli, accanto però al carrettino.
Sì, esatto,
e la
cosa
profano.
Bella, esatto, di Hong Kong è proprio unire il passaggio dal periodo coloniale. Ricordiamoci che Hong Kong è stata sotto il dominio e vera e propria colonia dell'Inghilterra per centinaia di anni, e nel 1997 è stata riandata, diciamo, alla Cina. E la Cina era molto preoccupata, ma gli hongkongesi erano molto preoccupati di questo passaggio, perché
si sono sentiti soli, certo.
Magari un passaggio da un'economia capitalista come era e fondata, sempre ha avuto le sue basi fin dall'inizio Hong Kong, a un'economia comunista come era la Cina. E diciamo che inizialmente Hong Kong sarebbe passata alla Cina in base agli accordi che erano stati fatti con gli inglesi alla fine degli anni Ottanta, ma alla fine degli anni Ottanta, ricordiamo l'89, ci fu piazza Tiananmen.
Caspita.
E questo cambiò le regole del gioco, significa che aspettarono alcuni anni in modo da fare questo passaggio un po' più ovattato, nel senso un po' meno traumatico. E infatti negli accordi per 99 anni Hong Kong dovrebbe rimanere col sistema economico e sociale e politico del vecchio impero coloniale.
Si sente un po' di ricordo?
No, diciamo che si sente chiaramente, sì, il ricordo dell'epoca coloniale. Infatti tutti i club e più in di Hong Kong sono club inglesi e ci vuole la black card per entrare. Sono riuscito a entrare al China Club, che è dove è stata scritta la storia.
Neanche il Rotary, il China Club.
Incredibile, il China Club è una cosa...
Cioè, che hai visto
lì?
Ti sentivi il padrone del mondo?
Sì, sì, sì.
Ma c'è cosmopolitismo?
Sì, sì, molto.
Razze,
sì,
miscugli.
Razze, perché durante gli anni Hong Kong... E ha avuto diversi conflitti, sono arrivati intanto i conflitti con i giapponesi, ricordiamoci le famose battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale, dove il Giappone è arrivato, invade Hong Kong, entra con le forze e le truppe, e uccide centinaia di persone, migliaia di persone anzi, e gli abitanti di Hong Kong che cercano rifugio, molti andarono a Macao, infatti la popolazione di Macao aumentò veramente di centinaia di migliaia di persone durante quegli anni lì, e quindi c'è questo mix culturale, cioè ci sono i cinesi, ma ci sono anche tantissimi filippini. Ti ricordi, ti mandai delle, sì, delle immagini di queste filippine che lavorano soprattutto nel settore domestico, che
degli
occupavano,
incontri, esatto, enormi di migliaia, centinaia di migliaia di persone,
che occupano gli spazi pubblici non avendo uno spazio loro personale, e si siedono in mezzo alla strada centinaia di migliaia di donne, perché sono soprattutto donne, e fanno i picnic in questo unico giorno libero che hanno, che è la domenica.
Ma se dovessimo dire con una parola Hong Kong, cosa diresti? Economia, per esempio?
Sì, economia, finanza.
Perché
e
dai
modernità,
nostri collegamenti, sì, si parlava anche molto, sì, di questo, sì, mondo, sì, della, sì, business.
Sì, sì. Hong Kong è veramente business. A Hong Kong vedi la gente veramente che negli anni ha fatto i soldi, perché è il futuro, è il mito di ogni persona. Pensare, vado a Hong Kong, sto 3-4 anni, ma anche questo mi è successo, e ho parlato con diversi migranti, che sono, chiamiamoli migranti, ma vengono chiamati expats in linguaggio proprio tecnico della città di Hong Kong. Gli expats sono coloro che sono che vengono da diversi paesi occidentali per lavorare 3-4 anni nelle aziende,
per poi tornare,
che hanno, esatto, questi 3-4 anni accumulano una quantità di ricchezza tale da poter dire ok.
Quindi gli sfigati sono solo gli abitanti, quei, sì, cittadini, sì, che invece, sì, sono, sì, hanno, sì, credo che il portafoglio, sì, lo stipendio mensile non sia un granché,
non è un granché, anche se la città è veramente una città che porta veramente a spendere parecchi soldi, perché il livello di vita è molto alto, anche perché ti offre tantissime cose. Non è che dici vado a Hong Kong, non c'è niente da fare, ogni sera c'è qualcosa da fare, quindi esci e spendi soldi.
Chissà se questo, perché effettivamente è un sistema un po' particolare questo politico cinese, perché l'individuo è un po' schiacciato dal punto di vista dei diritti della società, e qualsiasi cosa, qualsiasi attività del cittadino tende a supportare l'opera e poi l'attività dello Stato, sì, quindi tutti, sì, per un obiettivo comune, che, sì, è lo Stato, che invece è un po' l'opposto, sì, di quello che è il sistema occidentale un po' individualistico, ovvero, sì, tutto per il proprio business, per le proprie tasche.
Sì.
Quindi chissà, ci sono...
Viaggiando in Cina è cambiato molto questo sistema, nel senso, una volta era questo sistema forte comunista dove chiaramente il cittadino lavorava anche per portare beneficio allo Stato. Adesso cerca di portare beneficio a se stesso, quindi l'economia sta cambiando e sta diventando,
sta cambiando anche
capitalista.
Lì.
Sì, sì.
Tra poco.
A Pechino l'ho sentito.
Torniamo tra poco a parlare di Cina, di viaggi, con Marco Buemi, ambasciatore di pace, e Alfredo Angelici. Lo dico sorridendo, ma in realtà ne sono fiero, come se fosse capitato a me. A tra poco. Di nuovo in studio, Alfredo Angelici, questo è lo Stato Interessante, siamo all'ascolto di Ecoradio. Abbiamo con noi Marco Buemi. Buongiorno, Marco adora le diagonali, ho visto questa cosa, che adori le diagonali. Bene, si parlava di questo viaggio che ha fatto, e abbiamo fatto questa rubrica in agosto che si chiama Il Viaggiatore. Ci siamo collegati con lui nonostante alcune difficili e rocambolesche avventure che i nostri ascoltatori avranno seguito, linee che cadono, linee difficili, anche magari le abbiamo beccate in momenti intimi, tipo quando faceva il bagnetto al mare.
Ah, sì, stavo immergendo. Avevo le bombole attaccate dietro la schiena.
Però adesso, per concludere il discorso Cina, dato che tu sei attraccato, se così si può dire, a Hong Kong, mi viene da riflettere su quello che è successo. Non so se tu l'hai saputo del maxi ingorgo cinese. C'è stato un ingorgo in Cina che è durato tipo 20 giorni. Questo significa, dato che parlavamo dell'estrema evoluzione in direzione capitalistica, sì, che ha avuto la Cina, questo proprio secondo me è sintomatico, sì, cioè hanno cominciato a comprare macchine, sì, persone che
non prima viaggiavano in bicicletta
e le strade non sono, sì, aggiornate,
esatto.
E anche è di oggi la notizia che mi sembra proprio a Pechino, non vorrei dire una sciocchezza, comunque sì, probabilmente, o a Hong Kong proprio, non c'è acqua, nel senso che l'impianto idrico è tarato per tot milioni di persone, che sono 15 milioni di persone, che già, sì, è una cifra, sì, incredibile, e invece sono diventate, cioè è stato un incremento, sono 17,3 milioni di persone, sì, quindi 2 milioni,3 milioni non, sì, potrebbero avere l'acqua. Quindi è un paese che è in espansione volgare, non so come dire, violenta, troppo, si compra, anche è cambiata la dieta alimentare, perché il benessere gli dà la possibilità di mangiare più carne, quindi c'è un'espansione senza controllo, io la vedo così, e fa un po' paura.
Sì. Ma infatti quello che sta succedendo è proprio questo, è una società rurale la Cina. E quello che sta avvenendo è che dalle campagne si stanno muovendo verso le città, e questo sta ingorgando, proprio se dobbiamo usare questa parola qua, cioè questo ingorgo della città. E le persone che prima vivevano nelle campagne e vivevano di agricoltura, adesso si spostano nelle città ed entrano nel settore dei servizi e dell'industria. Questo porta, prima cosa, a un aumento di stipendio, chiaramente, a un'entrata maggiore. E seconda cosa, quello che prima usavano, che era una bicicletta o un motorino, adesso è di fondamentale importanza l'uso di una macchina per gli spostamenti anche interni alla città. Non ti puoi più muovere da un quartiere all'altro con la bicicletta, ma cominci a muoverti da un quartiere all'altro con la macchina.
È incredibile, sembra proprio l'evoluzione dei paesi capitalisti occidentali, però ma neanche 50 anni, anche prima, 50 anni fa, perché noi invece adesso in Italia, ma non solo, insomma in tutti i paesi, stiamo un po' invece riscoprendo l'utilizzo della bicicletta per eccesso di utilizzo di macchina.
Ma è infatti quello che avverrà, e il futuro lo vedo così, nel senso, quando ci sarà un ingorgo tale
che proprio si bloccherà,
che bloccherà completamente il sistema, le persone non potranno più raggiungere i luoghi di lavoro o portare a scuola il bambino o fare le cose normali di tutti i giorni, allora riscopriranno la bicicletta, il motorino, quindi mezzi di trasporto più veloci, più flessibili, meno inquinanti, chiaramente.
Senti, ma se è vero che la Cina è come siamo stati noi 50 anni fa, comunque più o meno, chiaramente si parla di un paese molto più grande con diverse dinamiche politiche, storia millenaria diversa, secondo te qual è invece il paese che bisogna prendere a riferimento per dire ecco come diventeremo?
In che senso?
Quello, per esempio, noi siamo l'Italia, secondo alcuni, come dire, sta cercando di emulare i passi con 10 anni, 20 anni di ritardo degli Stati Uniti d'America. Per esempio, secondo te l'esempio del paese che è più avanti nell'evoluzione o involuzione, a seconda di come, qual è?
Sempre l'evoluzione, no, per me l'evoluzione tecnologica appartiene al Giappone, non c'è dubbio su questo. Sì, sì. Il Giappone, io ci ho passato un mese in Giappone viaggiando un po' da nord a sud, e mi ha portato veramente a quei film di fantascienza.
Ah, proprio?
Sì, sì, sì. E proprio la possibilità di intanto questo treno veloce, che è stato il primo esperimento, il famoso Shinkansen, che viaggia a 370 km/h, che già questo è per noi inconcepibile.
Un po' mi piace, un po' mi fa paura.
Esatto. E questo è un po' il sistema giapponese, cioè portare la tecnologia ovunque, in qualsiasi spazio, in qualsiasi momento della vita di tutti i giorni, cioè, quindi già le case sono super tecnologiche. Adesso non entro nei dettagli sulla tecnologia proprio.
Però ne voglio dire uno io rispetto al traffico. Proprio per eliminare i problemi del traffico, c'era la scorsa settimana, sul venerdì, un'invenzione tutta giapponese di un autobus che però era chiamato autobus galleria. Cioè lui è un autobus, però le macchine ci possono passare sotto, nel senso che è bucato e i passeggeri stanno a due, al secondo e al terzo piano. Quindi è carino, è folle, è semplicissimo, costato miliardi di dollari chiaramente tra progetto, però effettivamente se la tecnologia, la riflessione è questa, se la tecnologia ci ha portato per esempio a vivere nel traffico, forse è la tecnologia stessa che ci potrà salvare.
Sì, esatto, creare degli spazi alternativi, ma poi i famosi esperimenti con la robotica avvengono proprio in Giappone, cioè cercare di sostituire l'uomo con il robot e quindi con tutti, diciamo, con le attività proprio meccaniche.
La cibernetica.
Sì, la cibernetica. Questi sono proprio studi giapponesi.
Quindi il paese è il Giappone.
Sì,
voltiamo violentemente pagina, invece parliamo di quello che è stato un tuo respiro, una sensazione generale dal punto di vista, sai che noi abbiamo, per chi ci ha ascoltato, abbiamo parlato molto anche, abbiamo fatto un parallelismo tra il tuo viaggio, Marco, e quello di Tiziano Terzani, che era sempre un viaggio comunque che aveva un altissimo valore spirituale. Quindi mi chiedo, qual è stato invece l'approccio spirituale con un posto che è una tradizione religiosa, ma non solo, molto piena.
Sì.
Nel senso, cosa hai sentito, non dentro di te, nel senso, cosa hai visto dal punto di vista meno sensibile? Meno...
Forse, guarda, una città come Hong Kong ha perso quella vena di spiritualità che forse poteva avere tantissimi anni fa. E sono pochissimi i templi che ho visto e sono inglobati in un sistema proprio quasi di monumento storico più che un tempio per andare a pregare, e sono inglobati in questo sistema di case e di palazzi costruiti in verticale, perché Hong Kong si sta sviluppando tutto in verticale
perché sono troppi, chiaramente
spazio in orizzontale, e questo ha inglobato all'interno del contesto urbano e cittadino anche il luogo di religione, cioè il luogo dove le persone possono andare lì solo per pregare e non per visitare un determinato monumento storico. E ce ne sono veramente pochi, e quei pochi che ci sono sono frequentati soprattutto da turisti, anche perché diventano luoghi simbolo.
Sì.
E a differenza di altri posti, io ti faccio un parallelismo con l'India, ad esempio, dove tu sai bene, ne avevamo parlato in altri contesti, in altre puntate, io sono molto legato all'India per averci vissuto un anno, per averci lavorato e per aver viaggiato parecchio in quel paese lì. E in ogni luogo che andavo in India, ma anche all'interno proprio della città, del contesto urbano, i luoghi di preghiera erano tantissimi, erano innumerevoli ed erano sempre frequentati da indiani. E
certo.
I luoghi di preghiera erano tanti ed erano i più svariati, quindi trovavamo sia la moschea sia il tempio induista. E questo ti fa capire quanto la popolazione è legata anche alla religione, quanto spiritualismo c'è poi nel paese.
Quanta religione c'è,
sì,
nella vita quotidiana.
Esatto, anche nella vita quotidiana. E questo mi fa capire quanta religione si è persa anche in sistemi legati molto al mondo finanziario capitalista.
Ma,
e quindi più
certo.
materiali e meno spirituali in questo
però
caso
la
qua.
Filosofia un po' orientale da
sì.
qualche parte trasuderà, che ne so, fanno il tai chi la mattina.
Sì, ecco, il tai chi, allora, anche lì questa questione del tai chi che io ho cercato, ho voluto
l'hai
vedere
fatto?
No, non l'ho fatto, però sono voluto andare a vedere posti dove si praticava il tai chi. Anche questo, non essendoci spazi verdi, perché Hong Kong, a parte le colline sovrastanti, al di fuori del contesto urbano, che fanno un po' da cornice alla città, ma non sono inglobate nella città, non ha spazi, parchi veri e propri, parchi verdi. Non è tipo, facciamo un esempio, come Roma, dove
che
veramente
le ville comunali.
Esatto, hanno le ville, c'è cioè Villa Torlonia, Villa Ada, Villa Borghese, quindi ha molti spazi dove si può anche praticare il tai chi. Perché tai chi, ricordiamoci, è un mix tra
filosofia,
arte marziale e ginnastica,
sì.
Cioè vista un po' come cominciare bene la mattina, una forma di spiritualità per
movimenti
pulire
lenti,
l'energia e tutte questioni di energia, respirazione. E non essendoci tanti parchi non si può neanche praticare il tai chi, quindi cioè, l'ho visto solo in un parco che è un parco a North Point, che è un po' fuori dal contesto proprio centrale del tessuto urbano, e lì c'erano presto
qualcuno,
la mattina qualcuno,
qualche
esatto,
sopravvissuto
che... alla cultura tai chi. C'è molto più ormai anche questa la cultura di fare
l'aerobica
ginnastica
adesso,
nella palestra, ecco.
Diventeranno no in Cina l'aerobica,
i tapen roulant che ho visto a Hong Kong non li ho visti,
cioè, adesso avremo il tai chi, lo avremo nelle Wii, sai,
sì,
queste
sì. Esatto, nelle Wii, nelle
porca
Wii.
Miseria, che paura,
nella PlayStation.
Mentre ti prego, ne parleremo tra pochi secondi, facciamo una pausa, ma ti prego dimmi che non è così.
No,
nelle Filippine
no, esatto, nelle Filippine ho riscoperto di nuovo, ecco, le Filippine e sono particolari. Anche lì c'è stato un passaggio veramente grande tra Hong Kong e le Filippine. Intanto un cambio di mentalità completamente. Quando io sono arrivato a Manila mi sembrava di essere arrivato in Sud America e mi sembrava di essere arrivato in un paese e quelli che chiamiamo noi in via di sviluppo, perché ancora non si è sviluppato.
Quindi il primo impatto un po' forte.
Sì, completamente buia la città, per esempio. Quindi passare
l'opposto
è stata una cosa che mi ha emozionato.
Ne parliamo tra poco allo Stato Interessante con Marco Buemi. Di ritorno, siete all'ascolto di Ecoradio. Per chi si fosse collegato su adesso, parlavamo, è questa ultima nostra puntata della rubrica Il Viaggiatore. Avremo diverse collaborazioni ancora con Marco Buemi, però per questa rubrica, Marco, eravamo arrivati a parlare delle Filippine, questo contrasto forte. Tu sei stato in Cina, Hong Kong, città di luci, città di business, città che vive 24 ore, città di contrasti forti, molto anche bella per questo. E poi Manila, Filippine, città opposta.
Opposta, un contrasto incredibile. Scendi dall'aereo e prendi un taxi e cominci a immergerti proprio nel tessuto urbano. Erano tipo le 11:30 della sera, quindi un'ora chiaramente dove a Hong Kong comincia la giornata. Mentre nelle Filippine era completamente buio, c'era qualche jeepney. I jeepney sono quei mezzi di trasporto tipici filippini, che sono vecchi mezzi di trasporto molto inquinanti. E sono dei carri praticamente dei pick up, chiamiamoli pick up, molto colorati, quindi molto belli da vedere dal punto di vista appunto dell'osservazione diretta che puoi avere appena arrivi in un paese di questo tipo. E il contesto urbano ti si presenta come un buco nero, e dove non riesci a capire dove inizia la città e dove finisce la città. E passi attraverso ex basi militari americane, perché ricordiamoci durante la guerra mondiale sono arrivati gli americani e ci sono stati fino agli accordi dei primi anni 90, e sono usciti dalle Filippine nel 91 o nel 92, adesso non ricordo esattamente la data, però sono usciti dal paese recentemente, quindi 20 anni fa più o meno. E quindi ricordiamoci che le Filippine dai 1550 all'arrivo degli americani erano una colonia spagnola, quindi è spagnoleggiante, e tutti i cognomi sono di origine spagnola. I tratti somatici